Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro di approfondimento archeologico che si è tenuto martedì 21 maggio 2024, nel corso della 51esima settimana di studi aquileiesi, promossa dalla Fondazione Aquileia, dal MIC, Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia, dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, dalla Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici, dall'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici, dall'Università di Udine e di Venezia Ca' Foscari, in collaborazione con il MIC, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio del Comune di Aquileia, presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, sul tema «Gesti di scongiuro nella scultura funeraria della Cisalpina romana». Ospite, professor Simone Rambaldi, dell'Università degli Studi di Palermo.
Diamo inizio a questa seconda giornata della 51esima settimana di studi aquileiesi. È una giornata, come già anticipato ieri dal professor Cuscito, intensa ma molto interessante. Però prima di iniziare appunto con le relazioni di questa mattina, cedo volentieri la parola alla dottoressa Marta Novello, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, che gentilmente ha ospitato questo evento. Quindi buongiorno, ringraziamo.
Spero che l'inizio di questa settimana sia andato tutto per il meglio. E, ovviamente siamo molto contenti di poter ospitare questa ormai più che storica manifestazione, e invito tutti a visitare il museo. Chi non l'avesse avuto occasione di farlo, potete tranquillamente poi nelle pause visitare il museo. Non so se il professor Cuscito ha previsto qualche visita, comunque ovviamente potete accedere tranquillamente. E quindi buon lavoro a tutti.
Innanzitutto fa piacere vedere un pubblico così numeroso e giovane. Ecco, e riprendiamo i lavori in ambito cisalpino. Do la parola a Simone Rambaldi, che è professore presso l'Università degli Studi di Palermo, che ci parlerà di gesti di scongiuro nella scultura funeraria della Cisalpina romana.
Grazie. Dunque, buongiorno. Voglio ringraziare l'amico Giuseppe Cuscito per l'ospitalità e per avermi dato la possibilità di partecipare a questo appuntamento importante. Era da alcuni anni che mancavo alle settimane di studio aquileiese. Sono particolarmente felice di essere qui in questa occasione, perché le settimane di studio aquileiese hanno ripreso il loro corso. Io già da molti anni insegno all'Università di Palermo, però io sono bolognese, mi sono formato all'Università di Bologna e nella mia attività di ricerca continuo a occupare anche di cose del nord, quindi da questo deriva l'argomento un po' singolare forse che presento in questa sede. La scultura funeraria romana, come è noto, riveste sempre un carattere fortemente assertivo ed è finalizzata all'autorappresentazione, anzi all'esaltazione dei defunti ritratti, molti dei quali trovavano sulle proprie tombe il principale, se non l'unico, palcoscenico dove tramandare memoria di sé ai contemporanei e ai posteri. Non di rado i monumenti sepolcrali mostrano scene riconducibili alla vita e soprattutto alla professione esercitata, ma sono più numerosi gli esemplari nei quali la celebrazione dei trapassati appare svincolata da intenti episodici o narrativi e si concentra invece sulla mera raffigurazione della loro persona. L'immagine scolpita si limita dunque a presentare il defunto per mezzo della figura intera o del busto o magari della sola testa, però in maniera invariabilmente netta, frontale, come a cercare un'interazione diretta con l'osservatore. Questo caratteristico predominio attribuito all'entità corporea dello scomparso, il quale sembra quasi sul punto di pronunciare il proprio nome, così come è riportato nell'epigrafe che lo accompagna, lascia spazio a una gestualità prestabilita, con pose e atteggiamenti schematici e ripetitivi nella loro natura convenzionale. Nei tantissimi esempi in cui le figure sono limitate ai busti, come avviene nei cosiddetti rilievi a cassetta, le mani, quando compaiono, sono disposte in pochi atteggiamenti ricorrenti. Per lo più si nota un braccio sollevato, con la mano che afferra le pieghe della veste, mentre l'altro braccio, se visibile, è anch'esso di solito avvicinato al petto. Qualora i ritratti raffigurino coppie di coniugi, come nel caso della stele di Petti Agè a Reggio Emilia, spesso le loro mani si stringono in una dextrarum nuptio, sintesi emblematica e formulare della concordia che ha caratterizzato in vita l'unione dei due sposi, o almeno questo è il messaggio che si desiderava trasmettere. L'affetto tra moglie e marito poteva anche essere esplicitato in altro modo, come mostra ad esempio la grande stella ravennate dei Firmi, una famiglia di Liberti. Qui, nella seconda nicchia dall'alto, la moglie Firmia Apollonia cinge col braccio la spalla del marito Lucius Firmius Princeps, coinvolgendo nell'abbraccio pure la figlioletta in mezzo a loro. Molto frequente, poi, è il noto gesto di tenere un rotolo di papiro con la mano, quasi sempre alla sinistra, che nella scultura funeraria romana e non solo in ambito cisalpino contraddistingue moltissime immagini maschili e si ritroverà anche in alcune delle rappresentazioni che considererò ai fini del mio argomento. La funzione precisa del rotolo, di cui così spesso il defunto appare munito, è discussa, ma sembra tuttora condivisibile l'opinione tradizionale che vi vede un simbolo generico di appartenenza alla cultura romana e di condivisione del suo sistema di valori, in combinazione con la toga. A volte però l'abituale monotonia della gestualità nei ritratti sepolcrali può essere spezzata da qualche eccezione alle regole costituite. E questo è il caso di un gesto molto caratteristico, quello di tendere l'indice e il mignolo della mano col medio e l'anulare ripiegati sotto il pollice, in altre parole l'atto di fare le corna, come si suol dire, al quale ancora oggi usano fare ricorso le persone superstiziose. Nell'ambito dell'arte funeraria di età romana, tale gesto risulta introdotto in occasioni numericamente limitate e in genere con una certa sobrietà, senza accentuarlo in modo particolare, tanto che a un osservatore poco attento può talora sfuggire. Il gesto comunque merita di essere segnalato e approfondito, anche perché finora non ha mai ricevuto molta attenzione in questo campo di studi. Un primo esempio da considerare è l'ara funeraria di Marcus Cesius Priscus e di Carconia Prisca, reimpiegata nella facciata della parrocchiale di Sant'Ulderico ad Aiello del Friuli, non tanto lontano da qui, dove è tuttora visibile. Nella nicchia arcuata ricavata sotto l'iscrizione, la donna stringe in segno di affetto il braccio dell'uomo, il quale con la sinistra afferra il baldio della toga, però facendo allo stesso tempo le corna, come se volesse proteggersi da una minaccia che lo sovrasta. Nessun autore antico descrive questo gesto, eccettuato il solo Quintiliano, il quale tuttavia ne parla in un'accezione particolare che vedremo più avanti. Perciò sono gli stessi monumenti funerari a recarne testimonianza ed è su questi che dobbiamo basarci per cercare di comprenderlo. Il suo significato è essenzialmente quello che più è naturale immaginare, operando un confronto con l'uso che ancora oggi viene fatto di questo gesto, cioè un atto di scongiuro finalizzato a tenere lontano il male in qualche circostanza allarmante che si è venuta a creare. Il gesto compare già nell'arte greca, benché in casi saltuari e isolati, fra i quali notiamo un'occorrenza in un cratere del pittore di Meleagro, dove Argo, il custode di Io, compie un moto di ripulsa nei confronti di Zeus, servendosi appunto del segno delle corna. Ma su suolo italico, molto prima della sua comparsa nella scultura delle necropoli romane, l'uso funerario del gesto delle corna è attestato in Etruria, seppure sempre sporadicamente. Comunque lo si può riconoscere ad esempio in una tomba di Tarquinia, la tomba delle leonesse di epoca arcaica, decorata con un fregio pittorico che mostra scene di banchetto. Nella parete di fondo a destra è dipinta una donna che sta danzando insieme a un partner maschile e che contemporaneamente protende in alto l'indice e il mignolo della mano sinistra sollevata. A questo gesto è sempre stato attribuito un valore apotropaico, come già sostenne Pericle Ducati nella sua edizione delle Pitture della tomba, pubblicata nel 1937. Un'altra significativa testimonianza etrusca dell'uso delle dita così disposte, cronologicamente più avanzata, è data dal recumbente di un sarcofago di Chiusi, la cui testa non è originale ma è frutto di un'integrazione ottocentesca, mentre il resto del coperchio e la scena di Galatomachia sulla cassa sono originali. Il defunto, analogamente a quanto si osserva sopra tanti altri sarcofagi etruschi, è rappresentato come un banchettante per via dell'abbigliamento e della consueta fiale che tiene con la mano destra. Allo stesso tempo, però, compie un gesto molto meno comune fra i suoi compagni, perché con la sinistra, dove fra l'altro si nota un vistoso anello all'anulare, sta facendo le corna a scopo scaramantico. Che le corna o qualcosa che vi somigli potessero esercitare già nell'antichità un ruolo di protezione dal male sarà poi confermato da Plinio il Vecchio, il quale in due passi diversi della sua Naturalis Historia racconterà che le corna di una specie di coleotteri, si trattava del cervo volante, venivano appese come amuleti al collo dei bambini. Questi segni di scongiuro nella sfera simposiastica applicata al mondo funerario richiamano subito alla mente la celebre urna cineraria scoperta qui ad Aquileia e conservata qui dove ci troviamo, nel Museo Archeologico Nazionale, con la quale torniamo ora all'ambito cisalpino. L'animato episodio di banchetto che avvolge il corpo cilindrico del manufatto mostra per ben due volte il gesto delle corna, compiuto da due diversi partecipanti alla scena, precisamente una delle due donne centrali che bevono insieme ai due uomini distese ai lati del tavolo e il servitore che reca un cesto di frutta a destra, accanto a un suonatore di tibie e scabillum. Nel suo tuttora importante catalogo delle sculture romane aquileiesi, Valnea Santa Maria Scrinari interpretò il gesto correttamente come un segno di scongiuro, attribuendogli però un carattere solo contingente, perché, come lei scrisse, uno dei quattro, cioè dei banchettanti, ha detto o fatto qualcosa che può essere di cattivo auspicio. Allora si può aggiungere fra i quattro il responsabile dell'atto o della parola infelice dovrebbe essere il recumbente di destra, quello che ci dà le spalle, visto che è proprio verso di lui che i due superstiziosi allungano le dita fatidiche da una parte e dall'altra. Tuttavia mi chiedo se la valenza del gesto non potrebbe travalicare l'accidentalità della scena materialmente raffigurata e assumere un significato più pregnante in relazione alla morte, tanto più che l'ambientazione del banchetto è sicuramente ultraterrena, come dimostrano la seminudità eroizzante dei due uomini sdraiati e gli alimenti che vengono consumati, perché il vino e la frutta sono tipiche offerte sepolcrali. Il gesto delle corna in una scena narrativa è comunque molto raro, mentre è più facile trovarli in concomitanza con le immagini dei defunti scolpite sulle stele e sugli altari funerari da cui siamo partiti. La stele dei Corneli, conservata al Museo Civico Archeologico di Bologna e proveniente dalla campagna bolognese, allinea una famiglia di liberti frontalmente e paratatticamente disposti. Il padre Cornelius Ermia, la madre Fullonia Officiosa, velata al centro, e la figlia Cornelia Prisca. L'uomo tiene con la sinistra il famoso rotolo e fin qui nulla di strano. Però se si osserva con attenzione la mano destra stretta contro il corpo, si noterà che sta facendo le corna. Il fatto che il ritratto di Ermia sia sormontato dalla V di Vivus, lettera che compare anche sopra Fullonia Officiosa, benché lei non protenda le dita, sembra effettivamente conferire un valore apotropaico al gesto di un uomo che aveva voluto provvedere al suo sepolcro quando si trovava ancora in vita, quindi un gesto di scongiuro nei confronti della morte, come se avesse pensato a qualcosa del tipo «possa capitarmi il più tardi possibile». E del resto anche il Cesius Priscus che abbiamo visto prima nel rilievo di Aiello si era occupato personalmente della sua tomba, come dichiarano la V e la F nel testo epigrafico, Vivus fecit naturalmente. Nella stele dei Corneli, a dire il vero, il gesto appare compiuto pure dalla figlia, come si può osservare, la quale però era già morta all'epoca in cui la stele fu scolpita. In corrispondenza della sua figura, infatti, è inciso in alto il cosiddetto Theta Nigrum, segno che appunto denota la morte della persona a cui si riferisce e che si ritrova anche in altri ambiti e del tutto differenti. Ad esempio compare spesso nelle raffigurazioni musive di combattimenti di gladiatori accanto a guerrieri già uccisi oppure ancora impegnati a combattere ma evidentemente destinati a morire. Comunque rimango dell'opinione che il significato principale da attribuire al gesto delle corna nelle necropoli sia dettato appunto dalla preoccupazione di stornare il male e quindi il male supremo, cioè la morte o il fine vita come sempre più spesso tendono a dire i medici oggi. La sporadicità con cui il gesto compare è forse da mettere in relazione col differenziato atteggiamento nei confronti della morte e dell'aldilà che notoriamente caratterizzava l'immaginario funerario nel mondo romano. È opportuno però allargare per un po' il quadro, richiamando una famosa peculiarità che molto spesso si rileva nei sarcofagi scolpiti con figure. Una peculiarità che aiuta a comprendere come gli antichi committenti dei monumenti sepolcrali non rifuggissero da manifestazioni di superstizione quando ponevano mente all'esito ineluttabile dell'esistenza umana. È noto che molte volte i trapassati e i loro familiari appaiono rappresentati sui loro sarcofagi col viso non lavorato, deliberatamente non terminato coi rispettivi tratti somatici. È quanto si può osservare fra i tanti esempi che si potrebbero richiamare alle due estremità di questa cassa strigilata, dove la donna a sinistra e l'uomo a destra appaiono accompagnati da due muse, i cui volti sono invece rifiniti. L'interpretazione più diffusa che sempre si è data di questo fenomeno è che si tratti di sarcofagi che erano stati preparati preventivamente dalle botteghe di scultura perché fossero già disponibili nel momento in cui si fosse presentato un cliente interessato e che sarebbero poi stati completati con le sue fattezze dopo l'ordinazione. In molti casi però, per motivi diversi, o per la fretta, o per la volontà di risparmiare, o per qualche altro motivo che non è possibile conoscere, rimasero incompiuti ma furono ugualmente utilizzati come sepolture. Questa spiegazione, tuttavia, può essere accettata per manufatti di pregio non eccezionale o che comunque riproponevano temi molto apprezzati e richiesti dai committenti, come le tante raffigurazioni di miti famosi, i cui protagonisti appaiono anch'essi coi volti non finiti, perché destinati a ricevere i tratti dei defunti che si voleva identificare proprio con quei personaggi. Ma quando ci si trova di fronte a un manufatto straordinario e incentrato su un episodio che possiamo chiamare storico, tale interpretazione regge poco. Sembra infatti francamente improbabile che un pezzo di qualità elevatissima come il celebre sarcofago di Portonaccio, di sicuro il frutto di un lavoro lunghissimo e di un enorme dispendio di energie, sia da intendere come un pezzo di magazzino realizzato a fondo perduto da una bottega di scultori nella speranza che un giorno si presentasse un facoltoso cliente che se lo potesse permettere fosse interessato ad acquistarlo. Questo manufatto invece doveva essere certo l'esito di una richiesta precisa, effettuata, come di solito si ritiene, da parte di un militare importante, vale a dire quello rappresentato a cavallo al centro della battaglia dal viso incompleto. Costui doveva probabilmente avere partecipato alle guerre contro le popolazioni barbariche condotte da Marco Aurelio, coi cui monumenti ufficiali eretti per celebrarle, in primo luogo la colonna aureliana, la decorazione della cassa rivela qualche significativo punto di contatto. Anche nei diversi episodi scolpiti nell'alzata del coperchio, il suo ritratto non fu realizzato, come pure quello della sua sposa nella scena nuziale al centro. Fra le altre proposte, alcune delle quali un poco stravaganti, che sono state avanzate per spiegare i volti non finiti nella produzione dei sarcofagi, la più attendibile, a mio avviso, è quella che vi vede l'espressione di una volontà apotropaica da parte dell'acquirente, preoccupato che una riproduzione delle fattezze sue o dei suoi familiari sul proprio monumento funerario, mentre lui e loro erano ancora in vita, potesse esercitare influssi nefasti sull'esistenza. La negazione del ritratto e quindi della momentanea identificazione col defunto da rappresentare sulle casse poteva dunque assolvere il compito di scongiurare tali influssi pericolosi e poi in molti, moltissimi casi il volto è rimasto così. I sarcofagi scolpiti appartengono a periodi successivi a quello cui risalgono i monumenti cisalpini prima considerati che sono databili all'inizio dell'età imperiale, ma possono certo riflettere e perpetuare atteggiamenti e angosce nei confronti della morte che trovavano le loro radici in epoca ben precedente e continuavano a esprimersi in forme differenti. A questo stesso modo di sentire rispondeva il gesto apotropaico delle corna che abbiamo visto e che si ritrova anche al di là delle Alpi, a testimoniare quanto fosse diffusa la fiducia nel potere protettivo che veniva assegnato a un semplice atto manuale. La stele vindobonense di Publius Titius Finitus fu voluta in vita dal titolare per sé e per la moglie e la figlia, tutti rappresentati nella nicchia sagomata al di sopra di un breve fregio con cani che cacciano lepri. La consorte di Finitus fa il gesto delle corna, qui abbastanza evidenziato, mentre il marito, che con la sinistra reca il rotolo, fa con la destra qualcosa di diverso, perché tiene allungati l'indice e il medio insieme al pollice, mentre le altre dita sono ripiegate. La mano sollevata della figlia non è interpretabile con piena sicurezza in quanto non è ben conservata, ma forse le sue dita erano disposte come quelle del padre. Questo è un altro gesto famoso che rispetto alle corna compare più di frequente nella scultura funeraria romana ed è stato interpretato in modi diversi, fra l'altro come un espediente per attirare meglio l'attenzione dell'osservatore sulla figura rappresentata. In realtà un simile stratagemma parrebbe superfluo perché già la sola immagine della persona si imponeva notevolmente allo sguardo, tanto più che queste sculture, non dimentichiamolo, in origine erano dipinte e quindi esercitavano un effetto ancora più impressionante su chi le osservava. Ma anche a questo gesto è stata attribuita una funzione apotropaica e a questo proposito sono state richiamate a confronto le cosiddette mani di Sabazio, che mostrano le dita atteggiate nella stessa maniera, come poi si ritroverà ovviamente nel gesto della Benedictio Latina. Erano mani bronzee cariche di simboli e figure che dovevano essere utilizzate quali amuleti contro gli influssi negativi. Il gesto delle tre dita distese ritorna più volte nella scultura funeraria delle province transalpine, ma è documentato anche nell'Italia del Nord, come dimostra questa stele consunta proveniente dalle colline piacentine, dove la moglie abbraccia il marito, il quale protende verso destra le prime tre dita della mano. Nell'area cisalpina, però, capita più spesso che la persona rappresentata tenda lateralmente soltanto il dito indice, come testimoniano le tre figure allineate sotto l'arcata nella stele dedicata a Manius Cornelius, padre, ad Altino. Ecco, qui non ho l'immagine, però anche davanti alla basilica qui di Aquileia, all'ingresso della cosiddetta chiesa dei pagani, è murata una stele funeraria romana con tre defunti, e anche lì si nota bene il gesto del dito puntato, soprattutto il defunto più a destra. Un simile gesto, anch'esso condiviso con gli ambiti provinciali, a tutta prima potrebbe far credere che l'individuo stia indicando colui o ciò che gli sta accanto, per dirigere su di esso lo sguardo dell'osservatore. Ma in tal caso non si capirebbe come mai il dito indicatore sia non di rado puntato anche da persone che si trovano posizionate all'estremità destra del campo figurato, come avviene già qui nella stele Altinate e come si ritrova altrove, anche quando gli individui rappresentati sono di meno. Infatti lo si può vedere sia in raffigurazioni di coppie, ad esempio nella stele di Lucius Fimbius Pollio e della moglie Floria Ilara a Trieste, dove l'uomo indica lontano da sé, sia di figure isolate, come la giovane dal nome Lacunoso che compare in una stele frammentaria di Modena, adorna di ben due anelli alla mano sinistra e con la destra che stringe l'orlo della palla, allungando appunto l'indice verso l'esterno, a meno che non stia facendo le corna, che non è del tutto da escludere. Anche per l'indice puntato lateralmente si è qualche volta accennato a una possibile valenza apotropaica, come se l'effigiato tentasse di dirigere il male lontano da sé. Tuttavia va detto che di fronte al silenzio delle fonti antiche sulla mimica funeraria questo gesto è più difficile da valutare nella sua reale natura, non essendo nemmeno possibile fare un raffronto con gli usi ancora oggi praticati, a differenza del segno delle corna. Può però essere utile tenere presente un quadretto pittorico di provenienza ercolanese che raffigura una scena teatrale per la quale si è proposta un'identificazione con un episodio degli Epitrepontes di Menandro, ma ai nostri fini ha poca rilevanza il riconoscimento del soggetto specifico, peraltro non dimostrabile. È invece più importante osservare le movenze dei personaggi nella scena rappresentata. A sinistra un attore con maschera comica, forse uno schiavo, sta facendo il gesto delle corna all'indirizzo dei due astanti a destra. Una ragazza in atteggiamento di sgomento e un giovane che l'abbraccia sembrerebbe per tranquillizzarla. Probabilmente lo schiavo col suo gesto vuole scongiurare una minaccia che si è profilata, forse a seguito di una cattiva notizia da lui recata e che potrebbe nuocere ai due giovani in ascolto. Questa pittura è un documento assai significativo, poiché fra l'altro costituisce una prova di come il gesto in questione fosse utilizzato anche nella mimica teatrale con valore formulare e quindi appartenesse a un codice riconoscibile e condiviso. A questo Pinax occorre aggiungerne un secondo, tuttora al suo posto a Pompei, nell'atrio della casa che è stata chiamata proprio dei quadretti teatrali, il quale riproduce puntualmente la medesima scena. È chiaro che doveva esservi a monte un modello comune, analogamente replicato nelle due diverse città vesuviane, però a Pompei con una variante minuta eppure non trascurabile. Lo schiavo non fa le corna, ma solleva il dito indice. Perciò, dal momento che la scena raffigurata è la stessa del quadretto ercolanese, quindi ripropone evidentemente lo stesso episodio teatrale, Se l'interpretazione del contenuto nelle sue linee generali fosse corretta, come sembra plausibile, allora se ne potrebbe dedurre che anche il solo indice puntato era in grado di assumere un significato simile a quello simboleggiato dalle corna. Non va peraltro dimenticato che i gesti antichi sono spesso ambivalenti, con significati anche opposti, e così la loro rappresentazione. Il dito puntato, non lateralmente ma di fronte a sé, ha infatti una lunga storia nell'oratoria, quale segno che indica ed espone, come teorizzato da Quintiliano. Lo stesso retore, nell'undicesimo libro della sua Institutio Oratoria, parla anche del gesto formato dal medio e dall'anulare ripiegati sotto il pollice, quindi di fatto del gesto delle corna, però lui non vi attribuisce alcuna valenza apotropaica nella prassi dell'oratore. È descritto invece come un atteggiamento della mano che è opportuno adottare qualora si voglia conferire una speciale forza al discorso. Come pure l'altro gesto delle tre dita distese che abbiamo visto, anche questo preso in esame da Quintiliano, che lo considerava particolarmente adatto alla dissertazione. Tuttavia, quando simili gesti sono impiegati nel campo dell'oratoria, la mano è da intendere come protesa verso l'ascoltatore, non appoggiata al petto e rivolta di lato, come negli esempi funerari che abbiamo considerato. E in ogni caso non si deve dimenticare che più di tutto è il contesto a determinare il valore che va assegnato a una specifica scelta gestuale. Nel mondo funerario romano, sebbene non appaia con grande frequenza, l'uso di puntare certe dita verso l'esterno, soprattutto l'indice e il mignolo insieme, può verosimilmente manifestare un intento apotropaico, proseguendo una tradizione più antica e ben radicata, tanto che non si è ancora spenta nemmeno oggi. Altrimenti sulle tombe romane questo gesto rimarrebbe alquanto inesplicabile. Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!